Destra a sinistra. Lorenzo Bonanni e Flavio Barbaro si incontrano negli studi di Radio Incontri con un mucchio di giornali per discutere delle notizie della settimana da due punti di vista diversi, destra e sinistra. Un talk a cura di Flavio Barbaro, Lorenzo Bonanni, Emma Torresi, Desiree Caleri e Gaia Gori.
Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra.
Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Destra Sinistra. E qui in radio abbiamo Desiree Caleri e in studio con me Flavio Barbaro e Lorenzo Bonanni.
Buongiorno Flavio.
Buongiorno Lorenzo.
Che come ormai sappiamo tutti lunedì e venerdì insomma si incontrano per parlare degli ultimi argomenti della settimana. Ragazzi, siete carichi stamattina?
Abbastanza, sì, sì.
Sì, dai.
Bene,
sì.
Bene.
C'è Lorenzo che è pronto ad azzannarmi.
Bene, bene. Allora, partiamo con il primo articolo. Il commissario c'è, ma la crisi peggiora in tutto il centro-sud. Di Luca Martinelli, da Il Manifesto. Tutto il centro-sud soffre la crisi idrica con misure d'emergenza... con misure d'emergenza come il razionamento idrico, l'apertura straordinaria di pozzi, il prelievo di acqua dai fiumi, più di quanto l'equilibrio ecologico ne permetta.
Esatto, parto io.
Parti tu,
l'articolo del Manifesto di Luca Martinelli e ci descrive una situazione abbastanza grave. Si parla, secondo Legacoop agroalimentare, di danni che ammontano già a 4 miliardi di euro per le regioni del sud, con 33.000 posti di lavoro persi nel primo trimestre. In Sicilia, che è la regione che più di tutti sappiamo essere colpita dalla crisi, gli allevatori e gli agricoltori sono allo stremo delle forze. Abbiamo visto le foto, abbiamo visto i video che ci descrivono questa situazione, appunto un bestiame che non ha più di che sostentarsi, le difficoltà nell'agricoltura. E sempre secondo Legacoop agroalimentare, questo è anche la diretta conseguenza dell'assenza di una visione e di una politica infrastrutturale in grado di garantire un sistema idrico efficiente e funzionante. Le dighe e gli invasi del meridione d'Italia rappresentano il simbolo dell'incuria e dell'abbandono. Questo è Cristian Maretti, presidente della Coppa agroalimentare. Il commissario straordinario, perché c'è un commissario straordinario incaricato per conto del governo Meloni, ha potuto poco contro questa crisi e la sua operatività è ancora appesa ad un palo. L'acqua del Mediterraneo, inoltre, se tutto ciò non bastasse, ha raggiunto i livelli di una media giornaliera di 29 gradi Celsius, e l'abbiamo rilevato attraverso anche il nostro programma, che è quello Copernicus, e queste temperature, insieme appunto a tutta la situazione della crisi idrogeologica, minacciano anche la vita marina, mettendo a rischio specie come quelle dei coralli, dei molluschi, e favoriscono un fenomeno che abbiamo visto in questi giorni lungo la costa adriatica, che appunto è la mucillagine. Ora, da questo articolo io ricavo alcuni spunti, vale a dire, come io secondo me ha ragione il presidente di Legacoop agroalimentare, cioè vale a dire c'è un'assenza di visione per quanto riguarda l'organizzazione di infrastrutture che siano capaci di gestire una crisi effettivamente. Già sappiamo che sicuramente Lorenzo avrà sentito anche della situazione in Sicilia già prima della crisi, quindi una infrastruttura idrica che mi sembra lasci dietro il 50% delle acque, se non sbaglio, no?
Allora,
aspetta. E già è poco adatta a affrontare una situazione ordinaria, sì. Figuriamoci una crisi. In più, il fatto che il commissario straordinario si debba coordinare, sì, per una crisi. Ma ricordiamoci che in tutto questo ha un ruolo fondamentale anche l'approccio che una nazione ha nei confronti della crisi climatica, piuttosto che quella particolare crisi idrica. È vero che dobbiamo appunto tamponare in qualche modo, però ecco, insomma, sarebbe opportuno avere un atteggiamento un pochino più aperto forse anche ad altre branche dell'innovazione. Io penso, abbiamo ospitato da poco qui nei nostri territori Camilla Laureti, quindi penso all'agritech, penso a tante misure che però non comprendono il razionamento delle porzioni idriche, ecco, questo sì, però ecco, innovazione tecnologica, e forse questo, in questo l'Europa ci può dare una mano.
Io ti do un altro dato, Flavio, che è 43,4 milioni. Secondo te che cosa sono? Sono le persone che potrebbero essere dissetate per un intero anno se le nostre reti, dati Istat che si riferiscono al 2022, non perdessero il 42,4% dell'acqua potabile.
Cioè se lo, se lo perdessero...
Se non lo perdessero...
Se non lo perdessero...
Se non lo perdessero...
Sì.
Cioè con quello che viene buttato... Ci disseti per un anno intero 43,4 okay. milioni di persone, che è praticamente poco meno della popolazione italiana, 20 milioni meno.
Ti riferisci all'Italia comunque?
Sì, 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 mi riferisco all'Italia, mi riferisco all'Italia. Mi riferisco all'Italia, Flavio, e direi che è opportuno parlare, no, anche di come viene gestito tutto l'approvvigionamento idrico.
Sì.
Allora, in realtà la normativa è abbastanza stretta, l'acqua rimane una proprietà dello Stato, ma che viene tuttavia amministrata in primo luogo dalle regioni e in secondo luogo, Flavio non aprire TikTok, in secondo luogo dagli enti comunali, magari in più gruppi di enti comunali che si affidano nuovamente a delle società private. E di conseguenza, tralasciando la parte sulla crisi climatica, che ahimè purtroppo quella c'è, sicuramente non saranno le auto elettriche in Europa a risolvere la crisi climatica, il problema delle reti idriche, ma in generale delle infrastrutture in Italia e nel sud Italia, si può risolvere e in realtà la risoluzione c'è già. La risoluzione si chiama autonomia differenziata, Flavio. Infatti con questa legge le regioni che potranno richiedere l'autonomia differenziata, disponendo dunque dei livelli minimi di prestazione, ovvero dei LEP, avranno in gestione anche le infrastrutture idriche e le infrastrutture come ad esempio i trasporti, avranno un maggiore margine di controllo nei fondi e su come destinarli. Questa è una cosa direi molto importante, perché pensare che lo Stato italiano possa occuparsi da solo dell'approvvigionamento idrico di tutta la penisola, una penisola in cui le temperature dal nord al sud cambiano in maniera drastica, ma soprattutto dove ci sono delle disparità che non ci abbandonano ormai dal 1861, in particolare tra il nord e il sud, è impensabile. Di conseguenza l'autonomia differenziata si dimostra ancora uno strumento valido per risolvere anche questa crisi. Non pensi, Flavio?
Ma io in realtà, come appunto tante altre persone, ho dei dubbi su questa autonomia differenziata. Però tu dirai normale, però banalmente perché secondo me non c'è, anzitutto le motivazioni, perché non posso non notare che l'autonomia differenziata è una manovra di bandiera della Lega e non posso non vedere che la Lega ha una determinata storia, quindi potrei pensare che forse lo stanno facendo per una sorta di rivalsa nei confronti del passato.
Piano.
Tolto questo, aspetta.
Non è l'indipendenza della
patata, appunto. Okay. Guardando quella storia, è vero, non si fa il processo alla storia, però guardando quella storia potrei pensare di, ma forse il contentino ai nordisti volevano darglielo. Però tolto questo, cioè, la mia preoccupazione, come al solito, sono i soldi. Vale a dire, se il ministro dell'economia ha dichiarato, ragazzi, vi ricordate il fondo perequato, quello su lo stato di maggiore libertà nei confronti delle regioni che ammontava 5 miliardi? Ecco, si è prosciugato. Quindi, quando abbiamo provato per la prima volta a fare una cosa del genere, quindi a questo giro, lo dice il ministro dell'economia, fate una manovra equilibrata ed equa, che non gravi troppo sulle casse dello Stato. Ma nella stessa manovra c'è scritto che seguendo quei limiti minimi di performance, no, come si chiamano, i LEP,
sì,
di prestazione, esatto, si può gravare sulla finanza pubblica dello Stato. Il fatto che il ministro dell'economia si preoccupi che una manovra del genere, che ovviamente può far pensare a un grande spostamento di soldi, e al tempo stesso nella manovra, nel DDL quantomeno, viene scritto che se nel caso in cui le regioni non riescano a soddisfare questi limiti si può gravare sulla finanza pubblica, mi fa pensare che forse lo spostamento di soldi sarà più del dovuto, magari non sul settore dei trasporti, magari non sul settore dell'energia, e data la situazione della Sardegna attualmente con più pale eoliche che abitanti forse potrei preoccuparmi, ma sul settore della sanità io mi dispiace, ma io sono sicuro che lo spostamento dei soldi lì ci dovrà essere per forza e graverà non poco sulle finanze pubbliche.
L'autonomia differenziata ha effettivamente un unico problema ed è che non è chiaro come verranno come verranno impiegate le risorse in eccesso delle regioni. In particolare,
non dicono di preservare il gettito, di tenerne...
No, non è chiaro all'interno della manovra come verranno gestiti nell'effettivo queste risorse extra. Ok, perché se delle regioni hanno un'entrata tot e un'uscita tot, la differenza, se è maggiore, cioè minore, nel senso, se rimane
positivo,
qualcosa, se sono in positivo, quei soldi dove vanno? Rimangono alle regioni o vanno allo Stato? Perché se rimangono alle regioni, questo potrebbe essere un problema, perché per l'appunto lo Stato si troverebbe con minori fondi rispetto alla sua situazione attuale.
Sì.
Tuttavia, se vanno allo Stato, noi dobbiamo ricordare che questi sono tutti soldi che lo Stato per le regioni spende ugualmente, ok? Perché la sanità, i trasporti, anche la manutenzione idrica, non è che le regioni prendono, c'hanno la zecca e stampano i soldi.
No,
da qualcuno li devono chiedere.
Appunto,
di conseguenza, avendo una maggiore gestione sugli introiti e chiudendo in positivo, se questi fondi ritornassero poi allo Stato, lo Stato li potrebbe reinvestire in quelle regioni che non raggiungono i livelli minimi di prestazione e che pertanto necessitano di ammodernamenti. Questa potrebbe essere, per proprio utopicamente, la soluzione ai problemi della sanità al sud. Ok, perché è vero, da una parte ci sarà almeno in un primo momento una situazione in cui ci si sposterà dal sud, dal centro al nord, perché ci saranno centri di eccellenza che, disponendo delle nuove risorse, potranno fare ricerca, potranno ammodernarsi.
Certo.
Tuttavia, se le risorse che vanno in positivo vengono reinvestite in tutte quelle regioni del sud Italia in cui la sanità è carente, lo Stato in questo modo dovrebbe riuscire a garantire maggiori introiti alla sanità, dunque ammodernamenti e ricerca anche al sud. Quindi questo potrebbe essere una maniera per appianare queste divergenze, anche considerando che le regioni vengono responsabilizzate nell'utilizzo dei fondi.
Potrebbe essere, però tu considera che magari una regione, io penso a una Lombardia, un Veneto, che hanno richiesto la completa libertà su tutte e 23 le materie che l'autonomia differenziata garantisce secondo gli articoli 117, quindi 116, quindi possono essere lo sport, la sanità, l'energia, eccetera, eccetera. Io magari penso che in una contrattazione che poi è una durata di 10 anni, quindi i patti che abbiamo, facciamo la contrattazione, poi esce un decreto legislativo che per 10 anni non può essere discusso, e io penso che nel caso in cui abbiano un positivo maggiore dicano: ragazzi, il positivo l'abbiamo fatto noi, come mai adesso deve ritornare in ampia percentuale allo Stato e andare magari in altre regioni, che di fatto secondo le regole del libero mercato va bene. Cioè, ha senso come cosa che la Lombardia si tenga parte degli introiti sulla base del principio su cui sono stati fatti gli articoli 116 e 117, che era quello che dicevi te in fondo, cioè vale a dire: attenzione ragazzi, perché se il Sud ha bisogno, bisogna dare, magari non con la cassa del mezzogiorno, però
no,
destinando parte degli introiti. Sì, la mia preoccupazione sta in queste contrattazioni, come dicevi te. Quali sono i livelli minimi di prestazione? Punto numero uno. E punto numero due: se questi non vengono raggiunti, dove si prendono i soldi, come dicevi te? Terzo punto che ti aggiungo io è: se la contrattazione non permette di prendere questi soldi, che facciamo? Lo Stato si inventa una nuova cassa o facciamo un nuovo fondo perequato? Questa è la mia preoccupazione.
Ma io spero, io personalmente no, appoggio l'attuale governo, io spero che sia formato da persone dotate quantomeno di intelletto. Ora, è chiaro, come dicevi te, no? Questa manovra è un po' un contentino, ma è un contentino che di per sé è stato strutturato bene, perché sì, magari si vanno ad appoggiare richieste che anche la stessa Emilia Romagna di Bonaccini, ora non prendiamoci in giro,
no, certo,
ma che in particolare il Veneto con Gianluca Zaia avanza ormai da molti molti anni, insieme anche al terzo mandato per i direttori di regione, sempre per Zaia,
sì.
Però purtroppo c'ha quella pelata lucente che lo rende irresistibile ai suoi elettori. E sono sì forse un po' un contentino, ma sono secondo me una manovra valida nel momento in cui le contrattazioni siano fatte con criterio, nel momento in cui cioè si senta il ministro dell'economia, economisti, sì. Costituzionalisti sicuramente, e in generale il ministero dell'economia, per riuscire, no, a far sempre guadagnare allo Stato dagli introiti delle regioni, senza però necessariamente mettere una zavorra alle regioni per mantenere il sud o il sud per spostarsi tutti al nord e di conseguenza non dare più soldi al sud, perché in questa maniera sicuramente non si risolvono le divergenze.
No, Giorgetti ha ragione, infatti non gravate sulla finanza pubblica. Attenzione, domanda lampo, secondo te questa manovra è una rivalsa nei confronti della storia della Lega?
Allora, una rivalsa nella storia della Lega. La storia della Lega è innegabile. Come dici te, però, non si può fare un processo alla storia. Salvini più volte si è discostato, no, dai nordisti, pur mantenendo sempre posizioni molto molto legate al nord. Però forse un po' per propaganda politica, forse un po' per un cambio di pensiero, diciamo che prima faceva parte dei comunisti padani, ora proprio comunista padano non lo definirei. Forse per un cambio di pensiero si è discostato, no, dai nordisti. Nordisti che quasi secondo me non esistono più, cioè è un po' come i nostalgici del fascismo, stanno piano piano dissolvendosi.
Però son più forti, eh. Ti ricordi la lista di Cateno De Luca?
È anche vero che è un tema attuale.
Bene, e facciamo un attimo un momento di pausa e ad accompagnarci il brano I Matti di Matteo Croce.
Dicono che il mondo stia cambiando e tu la stai osservando già da un po'. Ne hai paura come se si avvicinasse il sole. Ma il bianco di questo ospedale dovrà pur finire. Lo tocchi fino a farti male solo per lasciare su quel muro un nuovo colore. Dicono che il nuovo direttore sia il migliore. Lui e il suo collega vogliono fare la rivoluzione. Ma né Pirella né Basaglia hanno la tua attenzione. La vera rivoluzione sei tu che parli per chiederle il nome. La tua malattia rende normale la mia e sputa su l'ipocrisia del pensiero dei sani, dei perfetti umani che noi non siamo più. Da quando ci hanno sepolto qua giù, nascosti come un segreto, come se fossimo polvere sotto un tappeto. Passati 40 anni e tu sali su un palco da protagonista. Guarda quanti volti, guarda quanti sani pendono dalle tue labbra. Sei lì a raccontare storie di cui non vorresti più sapere nulla. Il manicomio chiuso, tu sei ancora vuoto. Lei è tornata a casa e non l'hai più vista. Ma poi quel palco diventa un pulpito, si ferma il battito, la vedi emergere dal pubblico, col tuo universo restituito nel suo sorriso. E adesso che sei troppo vecchio per scappare via, guarda negli occhi la tua follia, la terapia, dalle il suo nome, Anna Maria, Anna Maria. Sento chiudersi dentro un tuo abbraccio, dissolte in un soffio di vento, come se fossero cenere. Thank you.
Eccoci tornati. E boh, Lorenzo, dimmi se sei d'accordo con me. Io più ascolto le canzoni che ci propone Flavio, più penso che dovremmo prendere noi in mano
Flavio,
questa parte.
Esattamente, te c'hai tipo un dado, lo tiri e scegli a caso la canzone.
Ragazzi, queste sono le canzoni del mio Spotify, quindi. Ma poi no, scusatemi.
Questo spiega tante
ora,
cose.
Ora difendo le canzoni, perché il brano che avete appena ascoltato è di un cantautore a ritiro, che è Matteo Croce, che ha scritto I Matti in onore della legge Basaglia. Quindi è un bel brano.
Vabbè, dai, andiamo avanti con il prossimo articolo. E mi piace la Meloni e non sono di destra. L'odio a sinistra è sempre stato di più. Intervista Massimo Boldi. Giorgia Meloni ha pubblicato un post su Instagram di auguri per Ferragosto, sotto il quale ha ricevuto anche un commento di Massimo Boldi, che ha espresso apprezzamento nei confronti della Presidente del Consiglio. E ci sono stati molti contro a riguardo. Vai, sì. Lorenzo, scatenati.
Allora, vorrei cominciare, Flavio, col dire che Massimo Boldi non è un politologo. Massimo Boldi è un attore che fa i cinepanettoni. Ok, io penso, io per quanto possa essere uno showman di ormai 73 anni, non so l'età precisa, per quanto possa essere comunque sia una persona influente, sì. Possiamo dire che non è un giornalista, non è uno scrittore, non è insomma un pensatore politico, rimane sì. Sempre un attore che fa i cinepanettoni.
Concordo.
Quindi io mi chiedo per quale motivo, se un attore che fa i cinepanettoni osa dire supporto la Meloni anche se non mi ritrovo in alcune posizioni, si deve vedere una valanga di minions decerebrati comandati non lo so da chi, mandati sicuramente da qualche paginina attivista, aprite il cervello, abolizione suffragio universale, gente democratica ma soprattutto persone con un seguito intelligente e famoso per essere da un quoziente intellettivo molto elevato, perché io me li devo ritrovare sotto i post che fa un fascista, appoggi la Meloni, via il follow, cioè ma anche meno, nel senso, ma cioè io sinceramente, mi arrivasse da un fan di aprite il cervello ti tolgo il follow, cioè io andrei a Santa Margherita, accenderei un cielo, lo metterei lì sinceramente, perché mi ha protetto, cioè sinceramente. Ma quello che mi stupisce ancora di più non è tanto che sono arrivati insulti a Massimo Boldi, ok? Quello che mi interessa di più, e te caro Flavio lo sai perché volta scorsa non mi hai permesso in redazione di portare un'inchiesta, tanto ormai inchiesta possiamo chiamare un po' il cazzo che ci pare.
No.
E non mi hai permesso di portare un'inchiesta su una food influencer, nonna Silvi, 83 anni. Va bene? Nonna Silvi non è un pensatore politico.
Non è che non te l'ho permesso, non c'era l'articolo, tu volevi portare un post di Instagram.
Flavio, per piacere, io volevo scrivere un mio articolo personale.
Ma non si fa così!
Io avrei scritto un mio articolo personale e l'avrei pubblicato su fanpage, che tanto ormai posta le inchieste di tutti quanti. Di conseguenza, stavo dicendo, per piacere, nonna Silvi ai suoi teneri 83 anni capisce a quanto pare l'italiano molto meglio di alcune persone che votano a sinistra, anche se l'analfabetismo funzionale purtroppo a sinistra è alquanto diffuso. Infatti, che cosa ha fatto nonna Silvi? Dopo essere tornata, no, da un viaggio in cui aveva cucinato per l'emiro di non so quale paese, penso Arabia Saudita, che cosa ha fatto? Ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, che chiaramente ne ha decontestualizzato le parole, perché tanto i giornali, che siano di destra, di centro, di sinistra, le interviste sono veramente affidabili.
A quella Massimo Boldi però l'hai portata.
Esatto. Vabbè, ma quella di Massimo Boldi è
affidabile.
Quella di Massimo Boldi l'intervista non l'ho portata, mi interessava soltanto il post. Okay. Io volevo parlare di nonna Silvi. Allora, quindi stavamo dicendo, l'intervista completamente decontestualizzata in cui nonna Silvi ha detto tutte le donne dovrebbero essere come la Meloni. Ora, io vorrei esattamente capire come sia possibile che a sinistra si sia compreso, va bene Flavio,
sì,
che nonna Silvi in realtà appoggia il pensiero politico di Meloni. Perché Meloni è in realtà una donna da ammirare, non pensi Flavio? Comunque sia, è la prima premier donna italiana. Prima premier donna che ricorda ai nostri ascoltatori provenire da sinistra, da destra.
Non viene sta donna.
Viene da destra, ragazzi, di Fratelli d'Italia, scusate. Volevo dire, cosa che a sinistra non è mai successa. Io non mi ricordo di una premier donna a sinistra. Quindi Flavio, la prima cosa che voglio chiederti in questa intervista, altrimenti diventa un monologo, perché una sinistra che si riempie la bocca di pari opportunità in realtà poi nella pratica non è in grado di mettere una donna in una posizione apicale come quella di segretario di partito, fino a che non hanno fatto la giocata di marketing, ci hanno messo oggi non so parlare Elly Schlein, ma non sono riusciti mai a mettere una premier donna come presidente del consiglio, nonostante gli anni di governo belli pieni.
Sì. Allora, per questa nonna Silvia non ti è andata giù.
No,
ma mi hai fatto una trappola, cioè mi hai dato l'intervista a Massimo Boldi, io ho trascritto l'intervista e tu ti presenti con nonna Silvia.
Esatto.
Ma hai fatto bene. Hai fatto
No, Flavio, mi sono scordato, ho una cosa per te e per tutta la sinistra, ho una medaglia.
Ecco.
Ho una medaglia, Desiree, potresti consegnarla a Flavio per piacere?
Certo,
ho una medaglia per te. Sì,
no,
sì.
Assolutamente
perché
no.
Bisogna premiare, secondo me, bisogna premiare il gesto di insultare una nonna di 83 anni sui social perché appoggia la Meloni. È una medaglia al valore italiano, l'ho fatta io.
A me sembra, c'è scritto primo classificato Lupetti 2015-16.
Sì, esatto, è no, del mio campo scout.
A parte che io vorrei far notare, ora non si può vedere, ma la bellezza di questa medaglia fatta con il coperchio di un barattolo. Probabilmente scarseggiavano i fondi, non lo sapremo mai, però prego.
È una Grazie. Medaglia al valore perché insultando Massimo Boldi, una nonna di 83 anni, avete salvato l'Italia.
Vabbè, però allora, se posso, questo cioè, alla fine ad oggi non è proprio magari solo una cosa di certo, sinistra.
Non è colpa di Flavio.
No, non è quello, ma tanto come
rappresentativo,
come vediamo qualcosa, cioè capito, sui social che non ci sta bene o andiamo, cioè capito, magari va contro un po' il nostro pensiero. Ad oggi sono un po' tutti bravi subito, no, a puntare il dito, fare un po' i leoni da tastiera.
Vabbè,
offendiamo con
cosa,
paroloni.
Una cosa è discutere in maniera costruttiva. Io sono il primo che sotto i post di Instagram, Flavio lo sa benissimo,
sì,
perché glieli mando con tanto di commento annesso.
Sì.
Sono il primo a scrivere, però argomento anche, non è che vado sotto e scrivo
No, ma esatto, infatti quello, no, questo non era proprio un discorso proprio destra-sinistra, un po' un attimo per fare la perbenista,
sì,
della situazione.
Ah, no,
sì,
ok.
Che
purtroppo lasciala sinistra.
Ci troviamo in una, appunto, società dove non c'è più l'argomentare, no? Come dici te, no? Magari trovo un qualcosa che non mi sta bene, però in maniera intelligente gli dico: guarda, sei un coglione, cioè, capito? No, qui si offende e basta, e cioè senza appunto poi uno scopo preciso. Non so se appunto mi sono spiegata.
È assolutamente così, anche secondo me. Cioè, vale a dire, i social non sono il posto per discutere civilmente, secondo me.
Poi c'è
Umberto Eco aveva profondamente ragione, tranne che nell'ultima parte del teorema, no? Te lo ricordi il teorema di Umberto Eco?
Cioè, no, nemmeno per sbaglio.
No, sì, ma che, lo sai. Una volta quello che veniva scritto, quello che adesso è scritto sui social, veniva detto al bar, e i social hanno dato da parlare ad un sacco di gente. Ora lo parafraso un pochino perché usava altri termini. Un sacco di gente che non dovrebbe parlare, no?
Sì.
L'ultima parte del teorema è: venivano messi a tacere una volta, però.
Sì.
Su questa non sono troppo sicuro. Ora, per dimostrare anche quello che diceva Desiree, io ieri sera mi sono dilettato nel trovare alcuni esempi di casi altrettanto gravi. Ci ricordiamo Salvini con la bambola gonfiabile, la sosia della Boldrini.
Attenzione però, lì non è che Salvini, ok, si è messo a dire sotto un post della Boldrini, no, non capisci, sei un attimo.
Beh, gli ha dato della bambola gonfiabile.
Piano però.
Dal vivo.
Piano.
Piano.
A parte che Salvini si è scusato, tant'è che...
Meno male.
Vai, nel senso, diciamolo, io ancora non ho visto nessuno che si è scusato per aver detto a nonna Silvi fai panetti con l'olio di ricino.
Sì, ma il problema è che quello è un segretario di partito.
Ok, piano però.
Anche ministro, tra l'altro, mi sembra.
Ministro alle infrastrutture.
Pensa un po'.
Lui si è scusato in primis, ma era, a parte una battuta un po' del cazzo, cioè nel senso era una battuta...
non le fare,
sì, vabbè, è chiaro, però è una battuta che può scappare, non era io non penso fosse stata fatta con l'intento, no, di offendere la Boldrini in quanto appartenente alla...
È più grave, cioè l'avesse fatto, guarda, paradossalmente, i leghisti della prima ora, no, vale a dire che ci credevano veramente in quella cosa... forse è meglio rispetto a qualcuno che per noncuranza dice le cavolate, no?
Vabbè, questa è una cosa fatta ingenuamente a cui è stato chiesto scusa. Questa sono commenti scritti con cattiveria, scritti perché c'è un'intolleranza nei confronti di un pensiero.
Ma che sono fatti da leoni, da tastiera, che se li incontri dal vivo probabilmente farebbero come Salvini, che si scusano.
Vabbè, per
sicuramente. Poi abbiamo altri esempi, ora non mi metto qui a fare l'elenco perché già li conoscete tutti, consiglieri comunali della Lega che vengono cacciati dall'aula, io mi dispiace Lorenzo ma ne vedo uno al giorno.
Sì, questo purtroppo succede tempi. Molto spesso. E quindi... Vabbè, ma in realtà, cioè, se te li guardi, sono persone che, prese dalla foga, no, della politica... gli escono un po' quelle cose che normalmente non dovrebbero uscire. Escono... Basta vedere Bandecchi, no?
Esatto.
Bandecchi c'ha alcune sue uscite che sono un po' particolari. Però Bandecchi in Umbria è un sindaco di Terni.
Sì.
È un sindaco comunque sia amato e rispettato in Umbria. Nonostante
dipende
queste
dove
sue
vai.
Uscite
dipende dove vai.
Vabbè, nonostante
se vai a Perugia sue... dato che è il sindaco di Terni non lo vedono tanto di monocchio. Anche alcuni ternani, tra l'altro, te devo dire, no?
Vabbè, è chiaro che io non le vedo come uscite cattive. È un po' come la foga della politica, no? È come quando siamo io e te in studio e mi esce una parolaccia per... preso dalla foga della
sì,
politica.
Però,
poi è chiaro, noi due siamo...
è questo il punto, cioè, ora, è vero che nessuno di loro è onorevole, però l'articolo 54 ogni tanto andrebbe riletto della Costituzione, disciplina e onore mentre si fanno questo genere di cose, vale a dire, poi anche il Parlamento, tra l'altro, sono successe. Ora, guarda,
tipo quando si sono presentati con una spigola, Flavio?
È vero, l'avevo cancellato dalla memoria, però...
E il latte?
E le mascherine messe male.
E le bandiere al contrario.
Va bene. E quindi, però, volevo dire questo. Vale a dire, per quanto riguarda gli attacchi, sono tutti sbagliati, ovviamente. È illegittimo attaccare sia Massimo Boldi, sia la nonna
Silvi.
Nonna Silvi. Il fatto è che, secondo me, bisogna scendere un pochino più nel profondo. Ora, a parte che, appunto, come detto, Massimo Boldi non è l'intelligenza della sinistra, quindi anche lui che si arroga il diritto di dire l'odio è sempre stato più a sinistra, sulla base di cosa? Ti chiederei questo.
Vabbè,
però...
ma è un po' come se vai al bar e c'è il vecchio che discute di calciomercato,
nel senso. Quindi io ho fatto una rapida ricerca, ma non ha senso presentarla, cioè, vale a dire che la cosa grave non è tanto l'odio sui social, o meglio, è grave l'odio sui social, ma non deve essere assimilato all'odio dal vivo, vale a dire, la radicalizzazione è un problema. C'è un istituto apposta che si occupa di radicalizzazione in Europa, la prima fra tutte è quella jihadista, per esempio. Poi ci sono radicalizzazioni anarchiche, radicalizzazioni etnonazionaliste, e lì possono sfociare, lì bisogna fare attenzione. Però ecco, i social non sono il luogo per fare un dibattito civile costruito. Si trovano esempi da tutte e due le parti. Massimo Boldi e nonna
Silvi,
scusa, non mi entra, scusatemi, sono soltanto due dei milioni di casi che ci sono. Non penso sia un problema sistemico di tutte e due le parti, perché non mi sento di dire questo, né della sinistra, appunto, né della destra, né tantomeno della sinistra, che è la parte
però
mia.
Però possiamo dire che sui social, se da una parte riscontriamo, no, un attacco a chi si professa vicino alle posizioni della destra, d'altra parte, e questo lo sa bene la nostra Elodie, pronta a candidarsi come segretaria del Partito Democratico, se ti professi
ovviamente
vicino
una battuta,
alla
ragazzi.
Sinistra... No. Per l'amor del cielo, non so se si... sarei molto felice di vedere Elodie scritta...
No, nel senso, per dire che una battuta non è la notizia dell'ultima ora.
Non è una notizia, non penso...
non c'è arrivato il telegramma.
Non diventerà una segretaria del PD e aggiungerei per fortuna. Se si esprime vicinanza ai temi della sinistra, guarda caso si viene portati con il guanto di velluto.
No, questa è la bolla ai social. Tu vedi i commenti in cui viene portata col guanto di velluto. Io, se adesso aprissi Instagram, ovviamente mi metterebbero in risalto i commenti in cui non viene portata col guanto di velluto, perché l'algoritmo sa qual è il tuo interesse, sa qual è il mio interesse e tenta di generare, indovina un po', interazioni. Te con cosa interagisci? Con i commenti che ti danno ragione o con i commenti che ti danno torto?
Ma io solitamente interagisco sotto i post e basta.
Esatto, invii commenti a costruiti con argomentazioni, ma le persone che non la pensano allo stesso modo. Questo è l'algoritmo.
È vero, anche
so.
Questo. Desire?
E va bene, allora.
Mi hai stoppato.
Ti ho stoppato perché. Va bene, e altro minuto di pausa. E ascoltiamo il brano Due Papà di Andrea Cercato.
Se n'è andato poco prima che nascessi, l'altro è arrivato poco dopo i miei primi passi, uno conosciuto tra i racconti della gente, l'altro mi ha cresciuto ma mettendosi anche un po' da parte, uno a cui assomiglio anche se non l'ho mai visto, l'altro che a guardarci tu diresti siamo all'opposto, uno mi ha insegnato come va a finire tutto, l'altro mi ha insegnato più di tanti rimanendo zitto. Che mi ha dato in eredità il suo nome, l'altro mi ha portato una famiglia e un bel po' di amore, uno che rivedo quando mi guardo allo specchio, l'altro quando mi riguardo dentro e mi sento a posto, uno che lasciando mi ha portato in me la rabbia, l'altro che arrivando ha bilanciato con un po' di calma, uno che mi ha messo faccia a faccia l'ingiustizia, l'altro che col tempo l'ha curata con la sua pazienza. In un mondo di canzoni che non parlano di niente, scelgo quattro accordi e ci canto ciò che è più importante. Dicono che in fondo sia già stato visto tutto, ma ditemi perché mi sento sola, qui è successo questo. Tutti abbiamo drammi che hanno sempre fatto male e ci sentiamo persi nel dolore, duro da affrontare. Il bello della vita è che non siamo tutti uguali, sono le storie che viviamo che potranno renderci speciali. Mi ha donato tante cose da affrontare, l'altro che mi ha detto credo in te e mi ha lasciato fare, uno ha risvegliato il musicista che ho nel cuore, l'altro mi ha comprato la chitarra e mi ha visto imparare, uno per cui ho scritto già milioni di canzoni, l'altro a cui ci sto provando adesso a dire le emozioni, uno che mi ha spinto a cercare oltre ciò che vedo, l'altro che mi ha spinto a fare sempre quello in cui io credo, uno mi ha mostrato che il destino a volte è infame, l'altro mi ha mostrato che ogni male porta in sé già il bene, uno nelle foto sembra dir la vita è bella, l'altro che per sottolinearlo ha fatto mia sorella, uno che mi ha reso con l'assenza ciò che sono, l'altro che mi ha preso spaventato e ha fatto di me un uomo, uno è il padre che saluto con la mano quando guardo il cielo, l'altro è il papà a cui sorrido a casa quando c'è. In un mondo di canzoni che non parlano di niente, scelgo quattro accordi che ci canto ciò che è più importante, dicono che in fondo sia già stato visto tutto, ma ditemi perché mi sento sola, qui è successo questo. Tutti abbiamo drammi che hanno sempre fatto male e ci sentiamo persi nel dolore, duro da affrontare. Il bello della vita è che non siamo tutti uguali, sono le storie che viviamo che potranno renderci speciali. Il bello della vita è che non siamo tutti uguali, sono le scelte che facciamo che potranno renderci migliori. Non ci dicono all'inizio quanto tempo rimarremo qua, che restare col rimpianto è una cosa che non ci conviene, questo vorrei dire ai miei due papà, anzi solo tre parole, vi voglio bene.
Eccoci di nuovo. Allora, fun fact sul brano che abbiamo appena ascoltato, e ne approfitto anche per correggermi, che prima ho detto Andrea Cercato, invece era Andrea Cerrato. Al momento di uscita della canzone, il video, se non ricordo male, suscitò molte polemiche per motivi vari, perché appunto lui parla di questi due papà, quando in realtà i due papà erano il padre del cantante, che poi è morto,
sì.
E il nuovo marito della moglie in quanto si era risposata.
Della madre, sì.
Sì, della madre, scusate.
Sì, io penso.
E invece purtroppo la gente pensò altro e vabbè.
Pensava che i due papà erano una coppia omosessuale e quindi l'ha caricato di insulti.
E vabbè.
Per parlare di quel che diceva prima.
Le volte succede.
E, poi ne approfitto anche per dirvi, se volete scriverci al numero 333-898-2560, siamo qui insomma per
leggere
i vostri commenti, i messaggi. Ma partiamo subito con il terzo articolo, Miseria capitalistica e comunismo democratico, di Guido Liguori, di Dal Manifesto. Da poco è uscita l'ultima edizione del Capitale di Karl Marx, curata da Einaudi, da Roberto Fineschi. L'ultimo numero di lettura del Corriere della Sera apre con tre articoli dedicati, soprattutto un intervento di Maurizio Ferrera, che ne riconosce l'importanza e sottolinea gli elementi che lo renderebbero obsoleto.
Esatto, e come abbiamo scritto anche negli appunti, vi invitiamo anche a seguire la newsletter che gestiamo io e Lorenzo, che esce il giorno prima di ciascuna puntata alle 9, in cui
puntualmente io non sponsorizzo sui social, quindi seguite Flavio. Ecco,
pubblichiamo gli appunti per ciascuna puntata per comprenderla meglio, per leggere in anteprima gli articoli. E Ferrera sostiene che in un mondo con sempre più disuguaglianze economiche e precarietà sociale, con Marx è stato possibile avviare un nuovo discorso pubblico, vale a dire fare un nuovo ragionamento per proporre idee alternative di economia e società. Secondo Ferrera però, sempre secondo l'autore, il grande limite di Marx, Ferrera sarebbe l'autore di uno degli interventi sul Corriere, il grande limite di Marx sarebbe la perdita dell'eredità liberal-democratica, cioè sottovalutare i diritti e la democrazia formale, le dinamiche di potere e i rischi di sopraffazione. Liguori invece, che è l'autore dell'articolo del Manifesto, sostiene, non essendo d'accordo, che è d'accordo sulla valutazione errata del tema del potere e della democrazia, ma ritiene che siano presenti molti elementi già nel marxismo che gli consentano di evolversi. E tra questi elementi ci sono anche la democrazia, la libertà, presenti soprattutto in una tradizione che noi conosciamo bene, che è quella del Partito Comunista Italiano, a partire da Gramsci fino ad arrivare a Berlinguer. Ciò che il comunismo può portare alla cultura liberal-democratica, sempre secondo Liguori e questa volta anche secondo me, è la consapevolezza di porre fine alla, come dice lui, intensa crescita delle disuguaglianze economiche e delle precarietà sociali, con anche la tradizione, tutta propriamente della tradizione di sinistra, della democrazia deliberativa, che è un nuovo modo, appunto, nuovi modi di intendere la democrazia.
Ti interrompo un secondo, sì. In quanto ci è arrivato un messaggio che dice: vi sto seguendo come sempre, voglio difendere la scelta delle canzoni di Flavio. Un saluto a tutti da Alessandra.
Grazie Alessandra.
Alessandra, purtroppo discordiamo in questa
opinione,
però
non appoggio questa opinione.
Mi dà anche lo spunto per pubblicizzare un altro programma, che è Notti Coritane, che voi trovate sia su Spotify che sul sito di Radio Incontri, in cui sono proprio con Alessandra a narrare storie cortonesi e anche a discutere di cultura.
No, visto che non appoggio questo messaggio, posso insultarla o
no?
Non siamo su un social, ok, no. Va bene. E lasci la parola a me, Flavio?
Sì, tanto
allora,
almeno,
io mi voglio porre in un atteggiamento un po' di apprensione, io voglio capire da te, Flavio, ok? Sì. Perché te sei uno studioso, un fanatico di Berlinguer, possiamo dire, lo studi
fanatico
da quando hai 12 anni.
Sì.
E uno studioso, un teorico del comunismo.
Mi hai detto la frase in anteprima che mi volevi dire, quindi la sto aspettando.
Un teorico del comunismo. Quindi
un teorico del comunismo.
Oh, Lorenzo, occhio, che poi se Flavio si scalda è un casino,
sì,
eh?
Sì,
no, magari fossi un teorico, però insomma.
Ma speriamo di no. di conseguenza, io, da un accademico come te che studia scienze politiche, volevo chiederti: qual è il fondamento su cui si basa il comunismo? Cioè, il comunismo è valido, ci deve essere un presupposto, no?
Sì.
Senza quel presupposto tutto il sistema non può funzionare. Come in un ragionamento, se non c'è un punto di partenza il ragionamento non funziona. Qual è nel pensiero marxista la base da cui parte tutto il ragionamento?
Allora, hai fatto una domanda molto molto difficile. Vale a dire che ci stiamo ragionando da un po', vale a dire che il marxismo è una branca di studi che ha visto tantissimi autori. Penso che forse la parte più importante l'abbia colta la scuola di Francoforte, che tra l'altro anche voi avete fatto.
No,
vale a dire...
io no, però la Desire sì.
Ah, vabbè, la farai, insomma, parlerai ad apprezzare, secondo me, un autore che viene considerato spesso in contrapposizione con Marx, che è Weber, non so se l'hai sentito.
Sì.
E probabilmente ti piacerà anche. Non cadere nel tranello, non è veramente, non è mai dicotomica la cosa, non è mai uno contro l'altro.
No,
è sempre un ragionamento
in seguito, quindi
Perfetto. E, la scuola di Francoforte, che poi Weber non era propriamente, però insomma, prende dal marxismo un aspetto di Marx e lo coniuga, secondo me, con un aspetto anche di Weber. Cioè, vale a dire, il fatto fondamentale è che bisogna fare critica, bisogna essere critici, bisogna evolversi, bisogna sfidare continuamente quello che ti dice io ho la verità. Mi sembra fosse Adorno, o Horkheimer, non ricordo, probabilmente Adorno, che diceva: se qualcuno vi dice io ho la verità in mano, voltatevi dall'altra parte, andate da tutt'altra parte, andategli lontano, perché quella è una falsità, nessuno ha la verità in mano, compreso chi dice che non c'è nessuna verità. Fate sempre la vostra scelta critica.
Ok.
Questa, aspetta. Sì, eh? Questa è la base, diciamo, pratica, cioè la base di azione del marxismo, fare critica. La base metafisica, se vogliamo, del marxismo è il fatto che noi, in qualche modo, ed è questo che mi piaceva della politica di una volta, che si faceva questo genere di domande, noi perché siamo su questa terra? Questa è la domanda fondamentale del marxismo. Siamo su questa terra perché bisogna riconoscersi come uomini, siamo uomini. E quindi cosa distingue noi uomini dagli animali? Il fatto che noi sappiamo di essere uomini. Uno scoiattolo non sa di essere scoiattolo. Noi, sapendo di essere uomini, cosa facciamo? Allora ci esprimiamo, facciamo attività libera, cioè io scelgo di scrivere, scelgo di fare un programma in radio con te. Lo scoiattolo non sceglie effettivamente di doversi nutrire, di salire sull'albero.
Sarebbe
qualcosa...
interessante parlarne con un vegano di questo, però...
è qualcosa, come dire, di... è spinto principalmente da impulsi, no? Non è una legittimazione dell'allevamento intensivo, è per dire che l'uomo si riconosce nella sua libera attività. Libera attività che alle volte può essere il lavoro. Quindi, per tutelare l'uomo su questa terra, al di là di qualsiasi concezione religiosa, al di là di qualsiasi metafisica o filosofia, bisogna tutelare la nostra libera attività, il nostro lavoro. E da qui discende tutta la teoria per cui il lavoro non può essere sfruttamento, perché l'unico modo che ci rimane per poterci esprimere, per lavoro si intende anche, per questo dico Marx aveva visto lungo, il graphic designer non è un lavoratore in fabbrica, però ha una grande capacità di espressione. Ecco, bisogna tutelare questo aspetto della vita, perché è l'unico modo che ci rimane per esprimerci senza alcun altro tipo di riferimento. Poi c'è tutta la teoria economica che non sto qui a spiegarti.
Tutto questo però nasce da delle osservazioni che effettivamente Marx ha fatto, giusto?
Sì.
E tutto questo praticamente, no, se noi diciamo che tramite il lavoro noi ci autorealizziamo, noi siamo felici, che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che dal lavoro dipende la società, giusto?
Sì.
Lui le chiamava, mi sembra, struttura e sovrastruttura.
Esatto. Cioè, attenzione, l'obiettivo finale è una società, come dice lui, in cui io la mattina posso andare a discutere in assemblea e la sera posso andare a pescare, e la società non ha bisogno di che io faccia nessuna delle due cose per tutta la vita. Quindi è il superamento del nostro concetto di lavoro.
Sì, sì. Però io prendevo questi due concetti,
sì.
Quindi tutto il pensiero si basa sul fatto che dalla struttura, quindi dalla libera attività che io posso svolgere,
sì,
dipende la sovrastruttura, quindi la società.
Sì.
Possiamo dirla così.
Sì, analizzando la storia della società si può dire che tutte le altre sovrastrutture, letteratura, religione, secondo Marx, discendono principalmente dalla struttura economica. La struttura economica del feudalesimo ha dato origine a tutti i valori del feudalesimo. Questa è la teoria.
Ok, questa è la teoria. Evolvendosi però, lo stesso Weber,
sì,
dice attenzione, perché non è soltanto la struttura che influenza tutte le sovrastrutture, quindi come dicete la letteratura, i valori,
sì,
ma sono anche la letteratura, i valori, i momenti... Non ho capito cosa ha detto Desiree. Ok,
sì.
Sono tutti valori, sono anche tutti valori che possono a loro volta influenzare il sistema economico.
Certo.
Giusto?
Sì.
Ed è qui secondo me che casca l'asino, perché secondo me ha ragione Weber, nel senso... Marx, nello scrivere la sua metafisica, il suo pensiero economico, non è che ha fatto un qualcosa di sbagliato, cioè la vorrei anche una società in cui io mi posso alzare la mattina, andare a discutere in assemblea, la sera andare a pescare, in cui io non sono obbligato per tutta la vita a fare questo.
Sì.
Tuttavia, per fare ciò è necessario che tutti quanti possano fare la stessa cosa, giusto? C'è bisogno di uguaglianza.
In che senso?
Se lo posso fare io, lo puoi fare anche tu. Non è che posso farlo soltanto io.
Di potenzialità, nel senso, tutti hanno le stesse possibilità.
Tutti hanno le stesse possibilità.
Non che tutti dobbiamo pescare, ecco.
Non che tutti dobbiamo pescare, no, nel senso, tutti hanno la possibilità di andare in assemblea e andare a pescare la sera. Tuttavia, questo presuppone che non ci sia una componente che in realtà nell'uomo c'è ed è intrinseca, che è l'egoismo.
Ma infatti ora attenzione, perché ora l'utopia di Marx è appunto utopia. Io sono dell'idea che l'utopia, proprio come scrive anche nell'articolo, vuol dire c'è stata un'evoluzione, il marxismo non si è fermato a Marx, tant'è che il Partito Comunista finisce nel 91, quindi tra il 1848 e 1991 abbiamo discusso un pochino. Io so dell'idea, guarda, ti cito un'idea che è contenuta in un libro del mio professore di sociologia, che è Ecologia Sociale, vale a dire l'utopia ci deve guidare, deve essere il punto d'arrivo che non verrà mai raggiunto. Però se tu ci pensi, perché sei qui a discutere con me? Perché credi magari in un mondo in cui la gente può discutere civilmente, no? In cui magari non ci sono quei post sotto i commenti, vero? Credi, altrimenti non eri qui con me, no?
No, sì, ci credo,
esatto.
Credo che sia possibile.
Credi che sia realizzabile un mondo così?
No.
Perché sei qui allora?
Perché io posso, nella mia personale sfera, posso discutere con persone che la pensano come me.
Esatto, ma tentando voglio, di arrivare a quell'idea lì.
Però io non voglio imporre il mio pensiero a tutti gli altri.
Sbagliatissimo, Weber infatti in questo aveva ragione, ma Weber dice anche un'altra cosa. Utilizziamo una metafora, prendi lo stadio di calcio. Lo stadio di calcio ha diversi fari sopra lo stadio, no?
Sì.
Che illuminano il campo. Weber dice a Marx, tu hai illuminato un solo faro. E lo stadio non è completamente illuminato, soltanto il settore nord vede la partita, no? Noi accendiamo un po' di fari per volta. Weber dice, non è che voglio dare una teoria alternativa a Marx, ti do un fatto in più. Dico, sì, magari la tua teoria economica è giusta, ma ti dico anche, guarda questa cosa, i protestanti sono capitalistici, quindi cosa facciamo? Bisogna, secondo me, il ragionamento è questo, ed è giusto, e secondo me lo dice anche nell'articolo in fondo, vale a dire, bisogna tener conto dell'evoluzione, bisogna tener conto di tutti i fattori. Ciò concordiamo, dimmi se concordi, questa società è ingiusta, non è equa e ci sono profonde disuguaglianze economiche e così come è fatta non va bene, vero?
Sì.
Perfetto.
Però dobbiamo...
Allora no, ma ti do questo invito e ti invito a te e a tutti gli altri, chi voglia fare un ragionamento, illuminiamo tutto lo stadio e diamo più fari. No, magari la mia non è la teoria definitiva, magari la tua non è la teoria definitiva, magari quella della Desiree è la teoria definitiva, però uniamole tutte.
Bene, e quindi noi vi lasciamo con questa lezione di filosofia e
sociologia,
scusate, e ci vediamo venerdì prossimo alla stessa ora. E come ultimo brano, uno dei forse gli unici decenti di Flavio, Tuo per sempre di Enrico Nigiotti.
E mi son perso già nei tuoi silenzi, nei tuoi capelli, nei tuoi non so che. Sei nata dentro a un tuono, pochi difetti, occhi verdi e sabbia. Ricordami di stare molto attento quando passo dopo passo. Cercherò di fare a meno di te, perché le cose chiare stanno un po' più dentro e si ricordano soltanto quando ormai c'è tutto perso e non c'è niente, dico niente, di più grande di te. Sei come la tempesta che comanda il mare, io dentro alla mia barca pronta a naufragare. Visto che la vita non regala niente, io ti regalo il cuore. Mi son vestito già di quel che cerchi e in mille pezzi ho rotto i cliché sbagliati fino in fondo. Noi sempre diversi, perfetti come l'Africa. Ricordami di stare un po' più calmo quando passo dopo passo. Cercherò di fare a meno di te, che non c'è niente senza te. Sei come la tempesta che comanda il mare, io dentro la mia barca pronta a naufragare. E visto che la vita non
Vita non regala niente, io ti regalo il cuore e resto tuo per sempre.